su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Ed eccoci arrivati anche a venerdì 11 novembre, l'anno è sempre il 2022, sono 17:14 minuti. Siete in Situation Room con Fabio Calvari e Gianluca Firpo. C'è. Non vi preoccupate, non ci fa, c'è proprio, prova esattamente così. Ed è proprio a un passo dal microfono. E adesso per diciamo tutti i suoi numerosissimi fan, ma soprattutto i suoi numerosissimi parenti, è pronto ad entrare. Eccolo qua. Ma
Eccomi, mi fai le entrate
da grande diva, capito?
Sì,
capisco che ti vuoi dare un tono, però insomma, certo. Allora, vabbè, comunque, e c'è anche Gianluca Firpo.
Eccoci.
Bene, allora adesso zia Maria, zia Concetta, zio Peppino saranno d'accordo.
Ma dai, era tutta una messa in scena per entrare.
Per tirartela un po'.
Dai, su.
Va bene. Ognuno fa quello che può.
Lo fa pure male.
Lo fa poi, insomma, male o bene, lo diranno i nostri ascoltatori. Allora, siamo arrivati a venerdì e quindi il weekend è lì, è un passettino, pronti a viverlo, a divertirci, a continuare a lavorare, perché c'è gente che lavora anche il sabato e domenica. E diciamo che queste sono le persone che noi abbiamo nel cuore, perché sappiamo quanto sia difficile poi lavorare nei giorni in cui gli altri si divertono o perlomeno non lavorano, ecco. E però questo è quanto. Allora, anche per questo venerdì saremo insieme fino alle ore 19 e oggi parliamo
di marchi storici.
I marchi storici, capito?
Parliamo cosa sono, come sono disciplinati, perché c'è tutta una normativa, non è che uno diventa marchio storico così da un giorno all'altro.
Perché ovviamente facciamo distinzione, cioè non è che parliamo dei marchi per dire, no? Ma dei marchi che sono diventati storici. No? Che hanno un riconoscimento ufficiale.
Certo, che hanno una tradizione, che hanno una storia,
sì.
E quindi non a caso sono chiamati storici e sono conosciuti da tutti.
Oh, e di questo parleremo con un nostro ospite che ci raggiungerà a momenti, e diciamo anche chi è, dai.
Sì, lo possiamo anche dire, non è un mistero, dai. È Gabriele Noverasco, sì. Che è il presidente dell'omonima azienda, diventata marchio storico proprio da poco.
Oh, e quindi festeggeremo insieme a lui e in più cercheremo di capire anche la storia di questo marchio.
Sì, come è arrivato ad essere storico.
Storico. Bene, e di questo parleremo nel corso di questo nostro appuntamento. Come sempre potete anche interagire con la puntata, comunque con la radio in generale, mandando i vostri vocali, i vostri messaggi WhatsApp a questo numero qui.
334 83 92 104.
Esattamente, questo è quello che potete fare se volete. Nel frattempo mettiamo un po' di musica. Vi ricordo che è possibile ascoltarci come sempre in FM, in DAB in tutta la Liguria, oppure in streaming audio ma anche video dalla nostra applicazione, scaricabile dallo store di riferimento del vostro sistema operativo, Radio 104. La cercate, la installate, e se ce l'avete già installata e non l'avete aggiornata, fatelo, perché c'è anche il tastino 104 TV, ci potrete vedere, cosa che potete fare anche con il nostro sito radio104.it, ma anche dal nostro canale twitch.tv/radio104real. Ho detto tutto e adesso abbiamo parlato di applicazioni, che vanno sui telefoni. NEC mi sembrava il minimo che potesse suonare adesso. NEC, vecchia marca.
Ah no, beh, io pensavo, guarda, quando tu parli di applicazioni io penso alle applicazioni tecniche.
Ah, le applicazioni tecniche, dove io andavo una merdina, diciamo.
più o meno
era quello. E siccome oggi parliamo di marchi storici e ne parliamo con festeggiando anche l'attribuzione di marchio storico a un marchio importante del territorio, e come vi avevamo già annunciato e preannunciato, oggi parliamo di marchi storici con Gabriele Noverasco, presidente della omonima azienda Noverasco. Ben arrivato su Radio 104.
Grazie, buonasera a tutti l'ascoltatore.
Allora, intanto dobbiamo festeggiare, perché l'attribuzione del marchio storico, e adesso vedremo anche quali sono le caratteristiche che deve avere un'azienda per poter essere riconosciuta come marchio storico, ma insomma intanto dobbiamo festeggiare, perché è come ricevere una stella Michelin per uno chef, è l'attribuzione di qualità, di tradizione e di un riconoscimento molto importante. Intanto il sentimento suo qual è rispetto a questo accadimento molto bello?
Beh, il sentimento è sicuramente di grande soddisfazione, anche perché La nostra azienda è un'azienda che è sempre stata condotta sino ad oggi dalla famiglia. Io sono la terza generazione, c'è già la quarta totalmente impiantata e anche una quarta, quasi quinta, perché abbiamo una quarta generazione molto lunga.
Sono tutte lì sulla linea di partenza.
Esatto, e quindi io però sono tra i fortunati, perché rispetto alla quarta generazione ho conosciuto i miei nonni, ho visto tutti i fatti come si sono svolti, e quindi la interazione dell'azienda col territorio e nell'ambito del territorio, ovviamente le varie epoche in cui ha agito, ovviamente confrontandosi con difficoltà e opportunità che la rendono storica, anche perché la nostra data di inizio dell'azienda è il 1908 e quindi sono quasi 115 anni.
Oh, intanto volevo che spiegasse di che cosa si occupa la sua azienda, così lo diciamo a chi magari non dovesse conoscerla, visto che noi andiamo anche fuori dai confini liguri, così magari la spieghiamo un po'.
Beh, la nostra azienda è un'azienda che opera nel ramo alimentare, specializzata in quello che è il mondo, il segmento, settore della frutta secca essiccata, settore che ovviamente ha avuto negli anni uno sviluppo anche in termini di appeal per il consumatore, che prima non lo considerava un alimento particolarmente interessante, oppure lo considerava interessante solo durante le festività, perché veniva, adesso era soggettato alla cultura che facesse ingrassare per gli zuccheri o per le calorie.
E nelle diete lo danno, nelle diete lo danno.
Oggi invece questo è bello, perché l'evoluzione del tempo ha fatto capire che invece si sbagliava tutto, e la frutta secca soprattutto, ma anche alcune dei componenti della frutta essiccata, perché ci sono poi prodotti che ormai sono la maggior parte senza zuccheri aggiunti, sono diventati totalmente coerenti per un'alimentazione corretta, il concetto di five a day, cioè quindi tu devi mangiare 5 volte al giorno per tenere acceso il metabolismo, uno snack come intermezzo alla mattina, al pomeriggio, così molte volte ti viene consigliato dai dietologi o dagli alimentaristi la frutta secca, mandorle, le noci, l'anacardio, eccetera.
Sono tutte cose che io sono a regime alimentare, non proprio dieta, ma la nutrizionista nella mia dieta ha inserito anche la frutta secca.
Sì, perché è giusto. Questa è l'evoluzione della specie, dove noi siamo stati come azienda, diciamo, leader sul segmento di competenza in Italia. Abbiamo agito con delle leve di marketing tramite i nostri partner. Per esempio abbiamo avuto il supporto dell'ente californiano per lo sviluppo dei loro prodotti, e tra i loro prodotti prugne e noci sono sempre state uno dei prodotti maggiormente consumati sia in Italia che non, quindi abbiamo avuto degli investimenti di mare, abbiamo lavorato molto per far crescere il consumo fuori da quello che era un po' la ghettizzazione del solo Natale, e oggi in effetti trovi gli scaffali sempre ben riforniti.
È vero, è vero.
Puoi permettertelo.
Adesso dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria, poi spieghiamo, intanto raccontando anche la storia dell'azienda Noberasco, e vediamo come si arriva ad essere riconosciuti come marchio storico, no? Perché il marchio storico non è soltanto perché uno è da tanto tempo che è lì, deve avere delle caratteristiche ben specifiche, che sono a quel punto anche un marchio di garanzia del prodotto, della solidità dell'azienda e anche dell'operatività che ha sul territorio. Insomma, sono tante le cose che contribuiscono affinché il marchio storico diventi tale. Ci fermiamo soltanto un attimo, rimanete qui perché insomma è interessante quello che vi diremo tra poco. Stiamo parlando di marchi storici e di come si arriva ad ottenere questo riconoscimento molto importante. Ne stiamo parlando con Gabriele Noberasco, presidente della Noberasco SPA, dico bene?
Sì.
Ecco,
si
ho detto ecco, non voglio sbagliare ragione sociale, perché sarebbe un errore imperdonabile. Allora, prima di vedere come, qual è il processo per essere riconosciuti come marchio storico, durante la pausa stavamo parlando con Gabriele e stavamo dicendo quanto è stato difficile, o comunque c'è stato un lavoro molto importante dietro, che è partito dagli anni Ottanta, per far capire a livello culturale a questo punto di quanto fosse importante la frutta secca, per esempio, che è, diciamo, il focus dell'azienda, e non soltanto a Natale ma in tutto l'anno, perché era un problema, no? Io dicevo, da piccolo ricordo che durante l'anno la frutta secca non esisteva, era come se fosse il letargo, come i ghiri che vanno in letargo, e poi all'improvviso compariva sulle tavole a Natale. È stata difficile, cioè è stato un passaggio difficile convincere le persone che la frutta secca ci può essere tutto l'anno, no?
Sì, è stato il passaggio che ci siamo armati di imprenditorialità, abbiamo completamente stravolto l'approccio al mercato, abbiamo innovato tantissimo, noi siamo sempre stati molto bravi nell'innovazione, continuiamo a esserlo, è uno dei nostri valori aggiunti più importanti, perché poi quando parli di una mandorla o di una prugna, hai capito, non è che poi c'è proprio tanto da girarci intorno, ma noi le prugne, mi ricordo all'inizio degli anni Ottanta, le abbiamo presentate, a parte curando il packaging in maniera maniacale, avevamo questo grandissimo professionista e direttore artistico, lo posso definire, che era poi il nostro grafico, che era Roberto Ragni, di Albenga, che purtroppo non c'è più, che era un genio, perché noi abbiamo portato al mercato delle soluzioni vestendo i prodotti in modo fantasmagorico, poi con dei contenuti qualitativi molto interessanti, per esempio le prugne, che erano e sono lo zoccolo duro per quanto riguarda comunque uno dei prodotti che mantiene dei consumi molto rilevanti, e quello li manteneva tutto l'anno, li abbiamo innovate portandole ad essere aromatizzate all'arancio, mm-hmm, al limone e alla menta, ecco, no? Portando quindi al mercato queste tre buste bellissime, con dei colori molto brillanti, e hanno avuto un impatto, devo dire, molto positivo, molto brillante, perché il consumatore finalmente ha detto: ma dai, proviamo qualche cosa di nuovo.
Insomma, e da lì è un po' come uno stilista, insomma, no?
Sì, assolutamente.
È uno stilista che cerca di rendere i suoi prodotti attrattivi con innovazione, con delle soluzioni che magari fino a quel momento non erano state neanche pensate.
Sì, esatto, non è stata pensata. Le noci le abbiamo cominciate a proporre sgusciate. Non ci voleva un genio, ma però in Italia però non ci consumavano. Oggi ormai il consumo è più fatto dalle noci sgusciate che dalle noci in guscio, e noi come cultura nostra proprio alimentare, agli italiani piace rompere la noce e quindi con lo schiaccianoci, però tutte queste piccole aspetti si sono rivolati, abbiamo cambiato le misure dei pack, abbiamo creato quella funzionalità anche on the go che ci ha reso poi molto visibili in questi anni sull'autofoam, nel travel, quindi autogrill, aeroporti, cioè tu compri la frutta secca, te la metti in tasca e la usi diciamo durante il viaggio, in macchina, eccetera, cioè proprio si sono stravolte le modalità di consumo.
Ma questa, sì, scusa, ma è una, cioè quella del consumo della frutta secca tutto l'anno, che non avveniva in Italia, era un problema solo italiano o nel resto del mondo, visto che voi vendete in tutto il mondo, è un problema che invece è già stato risolto o forse non c'è mai stato?
Beh, allora, l'Italia è ovviamente un paese che ha talmente tanto di produzione, diciamo, dettata dalla sua fantasmagorica biodiversità, dove noi abbiamo la frutta fresca, le verdure tutto l'anno, cioè, e quindi è chiaro che il nostro approccio ai consumi è ben diverso da un tedesco o da uno svizzero, che non si possono permettere il buono delle nostre produzioni con la continuità che noi invece abbiamo. Quindi i consumi sono sempre stati inferiori rispetto ad altri paesi e rimangono inferiori, perché uno svizzero usa la frutta secca normalmente tutti i giorni a colazione. da noi sono pochissimi evoluti che mangiano le albicocche al mattino o si spalmano il burro di arachidi per avere un alimento proteico naturale, eccetera. Oggi però le cose stanno cambiando. Noi abbiamo lanciato da pochissimo il nostro burro di arachidi fatto solo con arachidi italiane, e questa è una peculiarità che ci sta caratterizzando, ma il consumatore è molto più interessato che in passato.
Io sono curioso, a parte mi sta venendo fame mentre parliamo, cioè l'acquolina, a parte questo, ma no, sono curioso perché io il burro di arachidi l'ho assaggiato in America. Certo. Non l'avevo mai assaggiato fino a quel momento, e già lì ho detto, se io vivessi in America probabilmente mi nutrirei soltanto di questo. Adesso sono curiosissimo, lo voglio assaggiare, quello della Noberasco. Intanto, no, volevi aggiungere qualcosa?
Io volevo aggiungere, beh, intanto la filiera è 100% made in Italy.
Noi abbiamo sviluppato un progetto di filiera 100% italiana su una gamma di prodotti italiani, tra cui spiccano le arachidi, perché non si producevano più arachidi in Italia.
E poi volevo chiedere questo, la vostra è un'azienda che nata ad Albenga,
sì,
che poi si è successivamente trasferita in Valbormida a Carcare. Per quale motivo?
Si è trasferita in molti posti.
In molti posti, però sì, il quartier generale è a Carcare. Sì. L'ho visitata, magnifica, ad altissima tecnologia, una tecnologia anche green. Che cosa ha portato questo cambio di diciamo di location, di localizzazione rispetto alla prima sede originaria, quella di Albenga?
Allora, ti dovessi dire, oggi ha portato delle complicazioni logistiche veramente molto difficili, perché sappiamo tutti qual è la situazione delle autostrade in Liguria, e quindi noi su quello abbiamo avuto e stiamo avendo delle difficoltà, non do poco conto. Poi cosa ha portato però? La realtà è stata che noi siamo riusciti, abbiamo fortemente voluto, e magari potrebbe non essere stata poi la scelta migliore sotto il profilo del bilanciamento economico e finanziario, però noi abbiamo fortemente voluto restare in Liguria, e quindi dopo Albenga eravamo andati a Vado Ligure, da Vado Ligure non eravamo a casa nostra, abbiamo deciso di costruire la nuova azienda a Carcere, e quindi questo è stato un valore aggiunto che anche a livello di forza lavoro, di disponibilità, di interesse del territorio ci ha dato dei riscontri molto importanti. Quindi abbiamo fatto bene, è chiaro che non siamo stati particolarmente fortunati, perché abbiamo investito veramente tanti soldi, e dopo 2 anni e mezzo che abbiamo investito questi soldi con un piano di rientro a 20 anni, ci siamo beccati due anni di Covid,
sì.
La guerra adesso non è un momento francamente molto facile.
Io direi, se a breve dovrà esserci l'invasione delle cavallette, che ci invadano subito, così ce le togliamo e abbiamo finito, perché almeno insomma speriamo.
Esatto.
Allora, intanto il marchio storico è stato introdotto proprio con un decreto legge del 2019 che ha portato anche delle modifiche al codice della proprietà industriale. Questo dà la possibilità ai titolari dei marchi d'impresa di poter richiedere questa iscrizione al registro dei marchi di interesse nazionale, quindi parliamo di nazionale. Al registro possono iscriversi non solo i brand e aziende già note, ma anche tutte le aziende che abbiano come elemento caratterizzante l'italianità, la tradizione, il legame con il territorio, e inoltre questa richiesta può essere fatta soltanto se, e qui veniamo alla sua azienda, registrati da almeno 50 anni. Voi avete quasi raddoppiato questa...
Sì, bisogna avere registrato il marchio da 50 anni, comprovarlo con dei documenti, quindi
esatto.
Non è che proprio avessimo le copie delle fatture o quant'altro, però avevamo effettivamente dei documenti fotografici, vecchi cataloghi e altro,
certo,
eccetera, che ci hanno consentito, pur se non è stato proprio semplicissimo. Oltretutto devo ringraziare e fare i complimenti a mio nipote Gianluigi, perché lui ha seguito tutto il processo necessario per arrivare ad avere la certificazione, che è un valore aggiunto rilevante per noi, perché a mio parere in questo modo andiamo a saldare il nostro passato con quello che siamo oggi. Quindi nel passato, siccome noi siamo radicati nel territorio, recentemente pedalavo con la mountain bike elettrica ovviamente, ma pedalavo
con l'aiutino,
cioè, ci vuole
sempre,
con dei ragazzi. Uno di questi ragazzi mi ha detto: ma sai che tu, mia madre lavorava da te, mia zia, e nei tempi difficili del dopoguerra l'anno Berasco ci ha aiutato a non avere fame, perché lavoravano in famiglia due o tre persone, lavoravano presso l'azienda dei miei nonni. Tutto questo, a mio parere, io dico sempre che bisogna guardarsi indietro per essere più forte nel futuro, perché il passato ti offre veramente degli spunti e degli stimoli che oggi, per tutta quella evoluzione anche tecnologica che è avvenuta, non puoi più vivere con la stessa intensità. E noi quindi, il marchio storico raccorda questi elementi.
E adesso siamo vicini a un'altra pausa, poi se lei può trattenersi ancora un pochino vorrei ancora approfondire, tanto poi la lasciamo tranquilla,
perché
immagino che abbia tante cose da fare, però è interessante parlare di un'azienda così importante, e non soltanto per il territorio Ligure, ma diciamo in tutta Italia e anche fuori dai confini italiani, e anche di questa certificazione che diventa anche una salvaguardia di un marchio italiano che esporta anche nel mondo. Cioè, voglio dire, il marchio storico diventa quasi uno scudo di protezione contro contro quelli che fanno, abbiamo detto già in altri programmi, che fanno il
Italian sounding,
esatto, quelli che fanno il parmesan, quelli lì che fanno gli spaghetti tarilla anziché cambiando un po' il nome, queste cose qui ecco, quindi il marchio storico è un po' uno scudo, oltre il riconoscimento di un lavoro fatto in tanti anni, è anche un po' uno scudo, no?
Sì, è uno scudo e garantisce, diciamo, nei confronti del consumatore italiano, garantisce questo aspetto della storicità, diciamo un appeal maggiore, che comunque rende merito a quelle unicità che sono la salvezza del sistema paese, no? Perché sappiamo benissimo, ne parlavo recentemente con una giornalista, cioè in Liguria il pesto, se da 20 miglia fermiamolo fino a Genova, ma andiamo anche a Portofino, ci sono 15 varianti di pesto, ok? E questo è proprio quella unicità che comunque all'interno di un'azienda che ha questo riconoscimento vuol dire che è un'azienda che ha saputo lavorare bene nel tempo, eccetera. All'estero è ancora più importante, perché quando noi abbiamo fatto sapere ai nostri clienti esteri che avevamo avuto questo riconoscimento, loro hanno avuto una reazione estremamente positiva. Cioè, è chiaro che l'italianità nel mondo è un valore aggiunto incredibile in tantissimi componenti. I più conosciuti sono sicuramente gli alimenti e la moda, certo. Ma poi se pensiamo all'automotive, cosa c'è dietro, i freni nel mondo sono Brembo,
certo.
Cioè, poi uno si dimentica, ma ci sono veramente delle aziende di un valore aggiunto che garantiscono la credibilità che il paese, nonostante le sue tante pecche, continua ad avere. Il Made in Italy nel food è un elemento molto rilevante. Se tu porti alla tue prerogative anche un valore come questo, devo dire che il riscontro che abbiamo avuto è stato indubbiamente molto positivo. È chiaro che poi devi investire, devi muoverti in un certo ambito, e non è nulla oggi è semplice.
Poi la storia di quasi 100 anni è lì a testimoniare che insistendo, credendoci e lavorando bene, e poi i frutti arrivano. Arrivano, e come. Va bene, ci fermiamo ancora un attimo per la pausa pubblicitaria, poi arriva anche l'informazione e poi andremo a concludere questo incontro che vorrei non finisse, non dico non finisse mai, ma insomma a un certo momento dovrà anche finire. Però no, dico, perché mi piace molto approfondire questo discorso, e soprattutto sulla qualità dei prodotti italiani, che noi spesso ci dimentichiamo, andiamo a cercare fuori quello che abbiamo dentro, poi magari quello che cerchiamo fuori è quello che noi abbiamo venduto fuori, lo acquistiamo da fuori, ma è italiano, cioè siamo veramente...
basta vedere le suole delle scarpe, anche dei vari top tutto made in Italy, pollo italiano, eccetera, eccetera.
Dovremmo fare un po' pace con noi stessi e magari avere un po' più di informazioni, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di darvela. Allora, abbiamo continuato a parlare, abbiamo continuato a insomma fare anche un po' una fotografia di quella che è la regione Liguria e delle attività. Noi stiamo parlando del marchio storico, che detta così sembra quasi, no, già quello è un marchio storico perché esiste da tanto tempo, no, è proprio un marchio storico ufficialmente riconosciuto. Abbiamo parlato, no, di come si può arrivare ad avere questo riconoscimento molto importante, e la Noberasco S.p.A. lo ha avuto. Stiamo parlando con il presidente, che è qui con noi, Gabriele Noberasco. Allora, lei ha detto, fregiarci di questo marchio ci dà la possibilità, no, insomma, di avere un riconoscimento anche a livello proprio morale di tutto il lavoro che è stato fatto. Ma volevo chiedere, il raggiungimento del marchio storico è un traguardo, è una partenza, una ripartenza? Che cos'è? Cosa significa per voi?
Ma allora, io sono dell'idea che la nostra storicità, oltre a tutto quello che sono i fatti, come dicevo prima, il valore delle relazioni umane con i nostri collaboratori, insomma, tutta una serie di emozionalità che sono un bagaglio delle nostre esperienze molto importante, è chiaro che diciamo, poter ambire a certificare tramite anche questo riconoscimento che ne dà un valore aggiunto maggiore rispetto a quello che può essere il fatto, come in effetti è, che il consumatore si ricordi di noi perché la mamma o la nonna portava a Natale in tavola i datteri con la ballerina e allora ed eravamo noi. No, questo
la ballerina
è molto,
con
esatto,
cui...
la famosa ballerina che inventò mio padre, e tutto quanto per prendere i datteri senza sporcarsi, coi piedini prendevi i datteri senza sporcarti le dita con lo zucchero degli altri. Ma detto questo, è chiaro che mantenere un fil rouge tramite cui l'azienda evolvendosi, l'azienda di Carcere, il payoff è Noberasco, facile star bene, e l'azienda è la fabbrica del futuro. Sono due coniugazioni assolutamente corrette, però se tu riesci a travasare modificandolo, come ho in testa di fare il prossimo anno, un paio di cose del nostro passato, evolvendole e riproponendole in una veste diversa oggi, ma sempre coi richiami. Ecco, tutto questo ti dà, diciamo, maggiore forza, maggiore capacità di presentarti nei confronti del cliente che ti trovi davanti, potendogli anche raccontare dei fatti concreti che sono dimostrati dalla nostra storia, che poi è certificata dal marchio certo. storico.
Beh, insomma, per essere così longevi e per insomma essere riconosciuti come un'azienda leader, non c'è mai un traguardo dove si arriva, è sempre una continua partenza, ripartenza, sì. Inventare, cioè non si sta mai fermi, quindi anche il riconoscimento del marchio storico forse è, diciamo, quella spinta ulteriore che ti porta, insomma, a esplorare anche territori magari che fino a quel momento, come è un po' la storia di Noberasco, territori che magari qualcuno non ha mai esplorato prima.
Sì, sì, ma è così, è un concetto corretto. Noi dobbiamo essere quelli che non si accontentano, l'ho sempre considerato un mantra, anche perché ogni volta che finiva l'anno diciamo solare, che era il 31 dicembre, che per noi è il massimo, la massima spinta commerciale, mercato, e andavi al 4 di gennaio e riniziavi subito ad avere un mare di dubbi: come faremo quest'anno, cosa succederà. Comunque sì, noi ci siamo traguardati degli obiettivi che fortunatamente fino ad oggi continuiamo a mantenere con molta determinazione e energia, anche se devo dire che il momento è molto complicato, molto anche pericoloso per le aziende per tantissimi aspetti.
Vabbè, certo.
L'inflazione, l'energia, l'apprezzamento del dollaro, insomma, tutte cose tecniche, insomma, che sono delle rotture, ma che purtroppo per noi sono dei fatti su cui dobbiamo tutti i giorni stare molto attenti.
Ti chiedo, a quante persone date lavoro oggi?
Beh, allora noi abbiamo circa I numeri esatti io non sono mai fortunissimo, non lo ero neanche a scuola. Comunque circa 150-55 dipendenti e un 70-80 interinali di NIT Forza, quindi 230-200,
insomma,
che è una bella responsabilità,
devo dire. È vero, è vero.
E francamente poi, è un qualche cosa che ti fa pensare,
che poi
molto.
È il pensiero di un imprenditore a qualunque livello, è proprio è sempre rivolto sia all'azienda, alla produttività, ma anche ai dipendenti che hanno contribuito, no, a fare grande un'azienda. E quindi immagino che sia una preoccupazione, no? Nel momento di difficoltà come stiamo vivendo in questo momento, ma anche al netto degli accadimenti che purtroppo ci sono in tutto il mondo, parlavamo prima dei negozi, e cioè ci sono delle cose molto interessanti che ci raccontava durante la pausa. Parliamo di questi.
Beh, sì, no? Allora, i negozi sono il negozio nativo dei negozi al Benga. Mm-hmm. Che questa via Cesare Battisti, e quindi è una traversa della via dei Mille, quella che arriva su dalla stazione, dove c'era la fabbrica, l'azienda Noverasco dei miei nonni. Quindi lì è proprio il centro del nostro
il cuore pulsante
perché abbiamo poi deciso, cercando di fare in modo di ricordare il nostro padre che era mancato nel 2005, perché il Didi, che lui era nato nel 1905 e quindi sarebbe stato di 100 anni, abbiamo aperto questo negozio, che è un negozio atipico perché è come se fosse una vecchia drogheria, e vendiamo tutto il mondo dei nostri prodotti con formule molto diverse dagli standard. Poi il Natale è il nostro coup de théâtre, perché effettivamente immettiamo una serie di confezioni regalo molto articolate, molto uniche sia nella composizione che negli stilemi grafici. Ogni anno cambiamo il Natale, quest'anno siamo nel deserto, quindi nel deserto con i colori arabeggianti del giallo, del blu della notte, del deserto. I datteri sono poi per noi sono un prodotto iconico da sempre, quindi stressiamo molto questi aspetti, ed è effettivamente stato abbiamo avuto un riscontro superiore al nostro attese. Quindi poi abbiamo aperto Milano, che quest'anno è il decennale, 2012, poi abbiamo aperto Torino, poi abbiamo aperto Firenze e Treviso. E quindi oggi ci sono 5 negozi a Noverasco. Poi c'era un bel progetto di crescita e di sviluppo che si è fermato col Covid, perché ovviamente non abbiamo più potuto investire, anzi abbiamo avuto dei problemi. E ad Albenga adesso, proprio oggi, abbiamo messo su una nuova un'attività nuova per noi, ma che è interessante, un temporary store nella piazza, quella che è Piazza del Popolo, e lì invece presenteremo tutto il mondo dei prodotti dell'azienda Noverasco, quindi quei prodotti che sono potenzialmente fruibili anche consumandoli on the go per strada, no? Le barrette, le monoporzioni, le cose un po' più innovative, fresche, e vediamo che riscontri avremo anche da questo, perché sicuramente a noi piace metterci alla prova e certo. Anche essere molto rapidi e molto attuativi nelle soluzioni.
È segno di vitalità, ecco, ed è quello che serve in un'azienda, no? Anche sui successi, se uno si siede sui successi ottenuti negli anni precedenti, forse è l'inizio della fine, immagino, no? Quindi sperimentare, cioè fare anche dei tentativi, credo che sia vitale, no? per un'azienda che dimostra nei fatti che lo è altamente.
Sì, sì. E ci portiamo bene i nostri 115.
E infatti, ne dimostrate di meno, almeno vedendo lei dimostra molto meno di 115 anni. Volevi aggiungere qualcosa prima di salutare?
Sì, com'è nata l'intuizione del nonno nel 1908 di aprire questa... era un negozio...
Il nonno era una famiglia di albergatori, perché poi noi siamo lì da tantissimo. Perché abbiamo fatto una ricerca araldica per il libro del centenario, siamo lì da tantissimo, nella zona di Ceriale, Albenga, sempre lì. Comunque decise di affrancarsi da questa attività della famiglia e aprì questa piccola diciamo distribuzione dei prodotti della piana di Albenga, ortofrutticoli e frutticoli, quindi la piana, sì, con tutte le sue peculiarità di grandissima qualità e produzione, e con mia nonna iniziò a fare delle piccole trasformazioni, a presentarle, non se ne stette ovviamente di vendere solamente localmente, cominciò a portare i prodotti sul mercato di Torino, di Milano, di Genova, poi li portò anche fuori dall'Italia, sulla Germania, in Svizzera e quant'altro. Mio padre, figlio unico, lo mandò a vedere cosa succedeva sul porto di Marsiglia, che era ovviamente un porto molto importante commercialmente, perché lì arrivavano molti dei prodotti da Nord Africa, e quindi lui gli disse, ovviamente tutto in dialetto che non ripeto perché non lo so parlare così bene, comunque gli disse di andare a Marsiglia e vedere che cosa arrivava là. E là mio padre scoprì i datteri, i fichi, le prugne di certe zone, in questo caso dalla Bosnia mi sembra, i fichi della Turchia, i datteri della Tunisia, dell'Algeria, e poi da lì si innestò questa combinazione tra il fresco e questa prima porzione di prodotti secchi e essiccati. E abbiamo convissuto con questo tipo di atteggiamento imprenditoriale fino all'inizio degli anni 60, circa fine anni 60, sempre di più diluendo la parte del fresco e sempre più facendo crescere la parte della frutta secca e essiccata, e poi ci siamo totalmente specializzati in quello negli anni 70. Quindi il nonno è stato, devo dire, un grande imprenditore, primo perché è quello che veramente ha guadagnato dei soldi e seconda cosa perché è stato capace in quegli anni di andare contro a delle regole che erano sicuramente molto limitanti.
Ma si chiama intuizione, no?
Sì. Ha avuto imprenditorialità e intuizione.
Infatti ho parlato di intuizione, ho parlato non a caso.
E va bene, allora oggi abbiamo cercato di spiegare tecnicamente come avviene l'assegnazione di un marchio storico, ma nel racconto che ci ha fatto Gabriele Noberasco della sua azienda abbiamo capito cosa c'è dietro un marchio storico, che è sì un riconoscimento, sono due parole, marchio storico, ma dietro c'è un lavoro incredibile e soprattutto una grande attenzione al prodotto, ai clienti, al territorio e un grande amore per quello che si fa, perché poi spesso quando si parla di imprenditori, no, si dice un freddo imprenditore, secondo me il cuore ci deve essere.
Io non sarei tanto di quel tipo lì. Ma ognuno c'ha il suo stile e quant'altro, ma gli imprenditori vivono, devo dire, intensamente. Io ho la fortuna di conoscerne alcuni di quelli che sono veramente famosi, un personaggio come Giovanni Rana, faccio l'esempio, a parte che ti parla solo in veronese e quindi già è difficile interpretarlo, ma quando poi ti racconta cosa ha fatto, come sviluppano ancora oggi i loro prodotti in Rana, ti rendi conto che questa unicità è quello che rende il Made in Italy difficilmente copiabili da qualsiasi. Ci possono essere tutti i cinesi che vogliamo,
e ci puoi cambiare il nome,
ma non arriveranno mai a avere questa alchimia tra quello che si fa e il coinvolgimento, insomma, molto molto importante.
Va bene, allora ringraziamo Gabriele Noberasco, presidente della Noberasco SPA, grazie per essere venuto fin qui a parlarci di questa avventura bellissima che continua, di questa attribuzione di marchio storico e della storia che ci ha raccontato di questa azienda molto molto interessante, sempre sul pezzo, anzi sempre forse un passo avanti rispetto ai tempi. E buon lavoro, buon Natale e ritorniamo a quello che ci siamo detti all'inizio, la frutta secca è tutti i giorni.
Assolutamente, anzi dovete,
non è solo a Natale, anzi fate una cosa, siccome la frutta secca si mantiene più di qualsiasi altro prodotto fresco, adesso magari a Natale comprate
e non consuma energia, non la dovete mettere in frigo,
capito?
È
ecco,
vero,
ecco, compratelo un po' di più e poi quando arriverà gennaio, febbraio, marzo continuate a mangiarne, perché intanto fa bene, è nelle diete, io la mangio molto volentieri, è energetica, è buona, è tutto quello che volete, quindi basta, abbiamo detto. Grazie.
Grazie
per essere stato qui con noi.